Radio Fly e l'associazione Doppio Sogno presentano Cinefly, rubrica settimanale dedicata al cinema. Eccoci qui, nuovo appuntamento quindi con Cinefly, la rubrica che ogni settimana la nostra emittente dedica al mondo del cinema, ogni settimana un collegamento diverso e l'ospite quest'oggi è Luca Baroncini da Bologna. Ora non so se si trova proprio a Bologna, però da lì che viene, anche critico degli Spietati e tante altre cose. Luca, ci sei?
Sì, ci sono qua, ciao a tutti.
Ciao, allora, ti sentiamo benissimo questa volta, forte e chiaro, perfetto.
Meno male.
Allora, bentornato quindi su Radio Fly. Questa è la prima puntata del 2019, quindi possiamo partire dicendo anche quelli che sono stati questi primi giorni del 2019 al botteghino e quello che è stato ovviamente il periodo finale dello scorso anno, anche se qui, anche quest'oggi si continua a parlare di Bohemian Rhapsody, ma insomma c'è anche altro.
In effetti è una cosa peculiare perché è un film che è uscito a fine novembre, è diventato il film più visto delle festività. Ha surclassato tutti gli altri titoli che invece erano stati distribuiti appositamente per riempire le sale durante il periodo delle vacanze. È un fenomeno, ha già superato i 25 milioni di euro e probabilmente domani supererà anche il Risveglio della Forza, quindi siamo proprio lì stratosferici per il nostro mercato. In generale posso dire che non ci sono dati proprio numerici ufficiali, però quello che trapela dall'analisi di Cinetel è che il periodo natalizio sia più o meno andato in linea con l'anno scorso. Questo non è una buonissima notizia perché già l'anno scorso era decisamente in calo rispetto a annate precedenti, quindi insomma quello che è mancato sicuramente è un film italiano di grandissimo richiamo. I famigerati cinepanettoni non sono più quelli di una volta, infatti la coppia Boldi De Sica che è tornata insieme ha comunque superato di poco gli 8 milioni di euro, quindi siamo lontani dai 40 milioni e passa di Natale sul Nilo, l'orrido Natale sul Nilo che però dava ossigeno a tanti esercenti che attraverso quel film riuscivano magari anche a pareggiare un po' i conti, ecco.
Certo, senti, secondo te perché manca il cinema italiano di grande successo? Quest'anno so che anche Pieraccioni è andato male, vero o sbaglio?
Beh, Pieraccioni mi sembra che sia, non vorrei dire, ma sui 4 non so più. Comunque è un po' poi diciamo è difficile mantenere sempre un livello di interesse nei confronti del pubblico così alto. Pieraccioni con Fuochi d'artificio, soprattutto il Ciclone, in caso delle cifre stratosferiche. Per adesso diciamo che Zalone è il nuovo Pieraccioni,
esatto.
Poi bisogna vedere, anche Zalone magari affronterà la sua fase ciclica e dopo queste annate in cui tutti aspettano il film di Zalone, anche lui forse, ma non è detto, pensiamo, ci sono magari dei colossi come Benigni, quando Benigni faceva un film tutti l'andavano a vedere, Celentano negli anni 80 faceva lo stesso effetto, quindi diciamo si va un po' a periodi. Adesso abbiamo il periodo di Zalone, ovviamente quest'anno uscirà il film di Zalone e avremo probabilmente incassi alle stelle per il cinema italiano, quindi tutti diranno rinascita del cinema italiano,
ecco.
In realtà non è una rondine che fa primavera, no?
Ecco,
però diciamo che volevo anche dire questo, mediamente, tipo se analizziamo i dati del 2018, abbiamo un risultato positivo per la quota di mercato del cinema italiano che è passata da circa il 17% al 22%, quindi annata orribile il 2017 che però sta dimostrando una ripresa, i segnali comunque non sono così negativi.
Ecco, e però diciamo, quindi c'è più cinema italiano, però sono calati gli incassi in qualche modo, o no, o sbaglio? Ho capito.
Allora, per quello che riguarda il 2018, allora, per quello che riguarda il Natale, un Natale stazionario che però non ha sfavillato, tant'è che appunto ti dicevo Bohemian Rhapsody è stato il film più visto delle feste. L'altro film che invece ha avuto un grande incasso durante le feste è stato Il Ritorno di Mary Poppins, che da noi è andato un po' meglio rispetto ad altri mercati, e anche se comunque rispetto non so a Oceania che ha incassato 16 milioni di euro siamo nell'ordine degli 11 milioni di euro, cifre importanti, ma non è stato il fenomeno che forse ci si attendeva.
Ho capito.
Per quello che riguarda invece incassi globali, siamo ancora in attesa di dati ufficiali precisi, però il 2018 è in calo circa del 5-6% rispetto al 2017. Questa non è una buona notizia, perché siamo ben lontani dalla soglia dei 100 milioni di biglietti venduti, quindi siamo addirittura vicino agli 86 milioni, quindi un notevole calo rispetto al passato. Molti attribuiscono la colpa di questo risultato così negativo all'estate, che è stata veramente pessima, quindi un'assenza quasi totale di prodotto. Parliamo di un paio di mesi, soprattutto luglio e in parte agosto e l'ultima metà di giugno, però naturalmente sui numeri complessivi due mesi incidono non poco, quindi tant'è che quest'anno sembra che ci sarà invece un'estate formidabile con tantissimi film molto attesi, Toy Story 4, Il Re Leone, Spider-Man, quindi insomma proprio quei film che attirano le masse al botteghino. Vediamo che cosa succede.
Esatto, che poi qualche anno fa era anche nata la voglia di far uscire i film, i grandi film anche d'estate. Ricordo un Mission Impossible che uscì in pieno agosto.
Sì,
insomma,
era Mission Impossible 2, e tra l'altro fu un grandissimo successo.
Esatto,
esatto. Diciamo che sono film che non risentono della stagionalità. Cioè sono quei colossi che puoi farli uscire in qualunque stagione dell'anno. Infatti io nella rubrica del barometro sugli spettacoli dico sempre: fate uscire Checco Zalone a luglio, vedrete che le sale si riempiono comunque e finalmente si farà vedere che uno può andare al cinema anche durante il periodo estivo, no? Visto
certo.
Che dobbiamo spezzare questa tradizione, facciamolo in modo forte.
È
ma
vero,
non
è
penso
vero
che ci si arrischi fino a questo.
No, infatti questo è vero. A proposito invece di sale, cosa esce in questi giorni? Di cosa vale la pena parlare?
Allora, vale la pena, io ti dico più o meno quello che esce in generale, poi alcuni film magari li ho visti, altri no, quindi però ti dico quello che può essere il riscontro critico captato. Allora, intanto abbiamo oggi che escono i nuovi film, il giovedì, abbiamo un film italiano che è L'Agenzia dei Bugiardi, di Wolfgang De Biasi, che è il rifacimento di una commedia francese, che era Alibi.com. Vidi il film francese, che per me fu terribile, perché aveva un'idea molto carina, no? Quindi questa agenzia che in qualche modo costruisce alibi per persone che devono giustificare le loro azioni, tipo non so, il marito che tradisce la moglie, non sa come fare, si rivolge a questa agenzia. Però era tipo un cinepanettone il film francese. Invece ho letto che il film italiano è molto più brillante e quindi insomma spero che lo sia effettivamente. Abbiamo un cast con nomi noti: Giampaolo Morelli, Massimo Ghini, Paolo Ruffini, Alessandra Mastronardi, Carla Signoris, quindi insomma un cast che promette un intrattenimento. Vediamo come andrà.
Certo.
Passiamo dalla commedia invece a un dramma. Abbiamo un film francese, La Dolère, in realtà non è francese, è una coproduzione franco-belga-svizzera. In questo caso esce in poche copie, quindi è soprattutto destinato al circuito d'essai. Siamo nella Francia del 1944, occupata dai nazisti. Ci rifacciamo a un testo omonimo di Marguerite Duras, quindi una sorta di biografia. E infatti la protagonista è Mélanie Thierry, una giovane scrittrice di talento, membro attivo della Resistenza insieme a suo marito. Quando però suo marito viene deportato dalla Gestapo, Marguerite intraprende una lotta disperata per salvarlo. Quindi adesso non voglio raccontarvi tutto il film, però sembra proprio uno di quei drammoni che può anche avere una certa presa nei confronti del pubblico. Rimaniamo in ambito d'essai con un film, Maria Regina di Scozia. Qua abbiamo due grandi attrici, Margot Robbie, poi non riesco mai a pronunciarla bene, io lo dico come si scrive, Saoirse Ronan, l'abbiamo vista anche in Cecil Beach quest'anno, e qua abbiamo le vicende di Maria Stuarda, Regina di Scozia. Devo dire che pensavo fosse uno dei film che poteva partecipare alla Season Award quest'anno, visto il tema storico, due attrici importanti. In realtà le recensioni non sono particolarmente positive, perché parlano comunque di poca veridicità storica, per cui un'attenzione più a mantenere una forma politically correct, quindi non so, una corte multietnica, la rivalità che sfuma in sorellanza, insomma aspetti che alla fine non sono piaciuti tantissimo. Anche in questo caso io invito sempre, qualunque film deve essere soprattutto visto. Questo uscirà in 285 copie. Ah, non avevo detto invece che il film italiano comunque uscirà in 380 copie, quindi insomma avrà un buon numero di sale a disposizione. Andando ancora avanti, abbiamo invece un film, un intrattenimento direi per famiglie, Mia e il leone bianco, un film francese che richiama un po', non so se te lo ricordi, Nata libera negli anni 70. Comunque abbiamo una bimba che con la famiglia si trasferisce in Sudafrica dalla Francia e si trova sola, isolata, ha un fratellino più piccolo, non ha voglia di andare a scuola. I genitori le regalano un cucciolo di leone bianco, quindi anche una rarità. Lei inizialmente non ne vuole mezza, poi invece pian pianino si crea un rapporto viscerale molto importante. E la particolarità è che il film è stato girato proprio in una serie di anni per mantenere vivo il rapporto tra la giovane protagonista, che quando inizia il film ha tipo 12 anni, e invece quando termina è un adolescente, ne ha 16 anni. Forse questo è l'aspetto più curioso, anche perché ci sono delle sequenze in cui comunque il leone, che inizialmente è un cucciolo, diventa invece in 4 anni una belva furiosa, e quindi se non ci fosse questo rapporto così simbiotico probabilmente non sarebbero neanche riusciti a girare queste scene. È un onesto intrattenimento per famiglie, direi che la Eagle Pictures, che lo distribuisce, punta molto sul film, infatti lo fa uscire in 400 sale.
Insomma, una bella distribuzione sicuramente.
Sì, però direi che tutti gli occhi sono puntati su un film che è molto atteso e che sarà sicuramente il campione di incassi del weekend. Abbiamo infatti Glass, il film di M. Night Shyamalan, che è il doppio sequel, perché è sia il sequel di Unbreakable sia il sequel di Split, no? Si dice due sequel al prezzo di uno. Infatti c'è molta attesa perché entrambi i film da cui ha origine sono stati un grandissimo successo. Le prime recensioni mi sembra che siano abbastanza tiepide, però sicuramente sarà un intrattenimento solido, perché insomma Shyamalan a mio avviso fa un film giusto e un film che mi piace meno, dipende un pochino, è un divago, però sicuramente ha un grandissimo richiamo nei confronti del pubblico, e quindi la Disney ha puntato molto, ha fatto una campagna promozionale molto potente, secondo me attirerà le masse.
Ok, bene, questo quindi per dare qualche consiglio per chi si reca al cinema questo fine settimana, dove insomma ci sono tante possibilità di vedere film molto diversi e interessanti. Invece l'altro argomento di cui parliamo è la Season Award. Innanzitutto dici cos'è la Season Award?
Beh, diciamo che è la stagione dei premi, che culmina con gli Oscar.
Ma che è già cominciata, no?
Sì, è già cominciata. Diciamo che comincia ufficialmente forse con l'assegnazione dei Golden Globe.
Esatto,
no?
Sì.
Quindi che anticipano un po' gli Oscar, si sono avuti il 7 gennaio, un pochino prima rispetto al solito. Poi avremo il 22 gennaio l'annuncio delle nomination agli Oscar, poi ci sarà il pranzo dei candidati alle nomination il 4 febbraio, il 12 l'apertura delle votazioni, il 19 febbraio la chiusura delle votazioni e finalmente il 24 febbraio la cerimonia di premiazione degli Oscar. È ancora un po' tutto nel vago perché appunto non ci sono le nomination, però secondo me è abbastanza chiaro quali saranno i titoli protagonisti della notte degli Oscar.
Sì, e poi dopo gli Oscar comincia la stagione dei festival, no?
Ma quella inizia prima,
ecco, con il Sundance.
Ci sarà la Berlinale che comincia Berlinale. Già l'8 febbraio, quindi...
Quindi durante il periodo...
Mannaggia, durante il periodo del Festival di Sanremo, ti sembra una coincidenza? O vai al Festival di Sanremo o vai a Berlino.
O vai a Berlino, ecco questo. Senti, invece, per quanto ti riguarda, c'è un film che ti ha colpito di più o che ti è piaciuto di più, semplicemente, dello scorso anno? Perché fine anno ognuno fa le sue classifiche.
Wow, adesso io non ho fatto classifiche perché con la rivista le facciamo a fine stagione, siccome si ragiona un po' come a scuola. No?
Quindi a giugno? Quindi a giugno.
Al 31 luglio. Di solito a fine agosto in agosto comunque arriva la nostra classifica. Io in realtà volevo fare un po' un discorso legato forse proprio alla Season Award, cioè quali saranno secondo me i titoli di cui si parlerà. Allora io ci metterei sicuramente Roma di Alfonso Cuarón, perché ha già vinto alcuni premi, perché ha vinto il Leone d'Oro a Venezia, è un bellissimo film. Io punterei forse sull'Oscar per il miglior film straniero e forse all'Oscar alla regia, perché comunque è una regia strepitosa che riesce a rendere universale un discorso intimo e personale, secondo me ha delle buone chance. Un altro film di cui si parla molto e che potrebbe essere l'outsider della notte degli Oscar è Green Book, il film di Peter Farrelly. In questo caso se ne parla molto bene, da noi uscirà il 31 di gennaio, quindi anche in tempo per poter godere magari di un eventuale effetto Oscar. Io spero che tipo uno dei due protagonisti, Viggo Mortensen, possa vincere finalmente l'Oscar, da tempo che è stato nominato. Ha buone chance Ali Mahershala, che però l'ha già vinto per Moonlight, quindi bisogna vedere se si replica, non è detto. Non lo so, molti parlano anche di A Star Is Born, il film di Bradley Cooper con Bradley Cooper e Lady Gaga. Per me è un po' fumo negli occhi, nel senso che se ne è parlato molto, sicuramente avrà delle candidature, non so, sicuramente per me vincerà la canzone di Lady Gaga, non penso lei come interprete.
Quindi perché... Golden Globe, cioè...
ma è così, spesso sì. Il Golden Globe anticipa Oscar. Ecco, io dicevo, Lady Gaga secondo me è un'ottima performer, si mimetizza nel ruolo, però non è che aggiunga così tanto a quello che è già il logo di Gaga, quindi... Non lo so, però se ne parla tanto, è molto popolare, ha questo ruolo comunque del brutto anatrocolo che diventa ciglio, quindi potrebbe essere che, insomma... Ecco, la sua grande rivale è Glenn Close, settima candidatura agli Oscar se arriverà, che io spero, visto che ha vinto anche lei il Golden Globe, che si traduca in una statuetta per questa grandissima attrice. Il fatto è che il film The Wife è un po' debole, quindi insomma bisogna vedere anche lì che cosa decideranno. Poi c'è il terzo incomodo, che è Olivia Colman, la protagonista della Favorita, il film di Yorgos Lanthimos, che anche lui secondo me avrà alcune nomination agli Oscar, anche lei già premiata a Venezia, quindi insomma questo sarà secondo me il terzetto di attrici di cui si parlerà agli Oscar. Poi per gli altri film, ma non so, probabilmente anche Bohemian Rhapsody, visto la grande popolarità che ha avuto, qualche riconoscimento lo avrà. C'è chi parla dell'attore protagonista, che ha vinto anche il Golden Globe, Rami Malek, chissà, adesso bisogna vedere, ha notevoli rivali, perché potrebbe avere il William Dafoe di Van Gogh, potrebbe avere il Bradley Cooper di A Star Is Born, e io penso Viggo Mortensen, e soprattutto Christian Bale, che ha vinto il Golden Globe come protagonista in Vice, quindi insomma, anche ci qua sono. È ancora insomma, tutto da decidere.
Certo, una bella battaglia.
Tante sollecitazioni, una bella battaglia, comunque insomma sono tutti film che in qualche modo hanno rappresentato, o rappresenteranno, perché alcuni da noi non sono ancora usciti, la stagione in corso, quindi sarà sicuramente una bella lotta. Chissà, lo scopriremo, diciamo sicuramente avremo una prima idea con le candidature del 22 gennaio e poi... Dopo vedremo anche i vari premi intermedi che saranno distribuiti e poi il 24 febbraio, la domenica, ci sarà la cerimonia.
Senti, invece dicono nessuna speranza per Suspiria, perché gli horror solitamente all'Accademia non è che piacciono molto, vero? Oppure ci sono?
Ma è un film molto di nicchia, forse potrebbe avere qualche riconoscimento tecnico. Alcuni si lamentano perché è uscito proprio il 1 gennaio, di solito è una data in cui qualunque film che esce incassa tantissimo, però non è un film facile da distribuire. La distribuzione della Videa ha puntato sul pubblico dei multisala, dei multiplex, che in realtà non era forse il pubblico ideale, con solo spettacoli serali, perché tra l'altro è un film molto lungo, 2 ore e 20, quindi diciamo che ha raggiunto proprio in questi giorni €1 milioni, non è una cifra tanto alta, ma in generale non è andato tantissimo bene in tutto il mondo, quindi è un film di nicchia, è un film, certo. Viene definito arty, comunque non so se tu l'hai visto.
No.
È particolare, per me ha degli aspetti piacevoli, però degli aspetti un po' che fanno storcere il naso.
Anch'io quello che ho letto è proprio questo, una tecnica di cinema insomma molto bella, e quella viene messa molto in evidenza.
Sì. Comunque la regia di Guadagnino è molto personale, più che essere un remake, perché ovviamente tutti fanno il confronto con il Suspiro di Dario Argento, è un omaggio personalizzato, quindi sì. Guadagnino fa quello che gli pare con la materia che ha a disposizione. E insomma, secondo me alcune cose funzionano, altre meno.
Ho capito. Ok, Luca, noi ti ringraziamo, Luca Baroncini, invitiamo i nostri ascoltatori a cercarti su Gli Spietati e appuntamento ad una prossima occasione.
Perfetto, io intanto mi raccomando, andate al cinema. Ecco, poi voglio fare un consiglio, sì. Se ci sono dei giovani in ascolto, che in realtà si dice che i giovani non vanno al cinema, in realtà ci vanno, però magari su tre film che vedete, uno sceglietelo folle, particolare e al di là di quello che è il mainstream. Potrebbe piacervi, ma potrebbe non piacervi, ma potrebbe essere una sorpresa. Comunque qualcosa di diverso, buttatevi.
Ok, quindi diciamo tirate fuori la vostra curiosità, stimolate no perché esatto, l'hai stimolata esatto. Tu, quindi.
No, però insomma proviamo a vedere qualcosa che magari anche di cui non sappiamo niente, lasciamoci incuriosire e stupire da quello che ci offre il mercato.
Certo, insomma, bel consiglio davvero che spero che i giovani che ascoltano lo ricevano e alla prossima, grazie e
okay,
ciao.
Ok, un saluto a tutti, ciao.